Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Al Bürgenstock nel canton Nidvaldo sono in corso i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Molti delegati di alto rango presenti. Resta centrale il Libano, ma non solo, come sentiremo dalla nostra inviata sul posto, con cui commenteremo pure il ruolo della Svizzera. In Svizzera aumentano i lavoratori indipendenti che arrivano dall'estero, ma l'anno scorso il 9% di questi lavoratori indipendenti si è presentato con documenti falsi e aziende di facciata. Lo ha scoperto l'ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. Attacchi ucraini con droni in Crimea. Nella notte sono stati colpiti diversi obiettivi strategici e militari nella penisola di Kerch, che collega Crimea e Russia. 4 i morti, una trentina i feriti. Elezioni presidenziali in Colombia. Il candidato della destra radicale, sostenuto dagli Stati Uniti di Trump. Capiremo perché queste presidenziali siano cruciali per il paese e la regione. Per lo sport, al Giappone, la millesima partita giocata ad un mondiale di calcio. In primo piano allora il Bürgenstock, dove stamattina si è aperto il primo vero round di colloqui tra Stati Uniti e Iran. La sicurezza è al massimo nella regione. Nell'area sono stati dispiegati 2.000 membri delle forze dell'ordine e dell'esercito. Il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, che guidano le due delegazioni, mirano a trovare un accordo duraturo per porre fine alla guerra in corso da quasi 4 mesi. Al centro anche lo stretto di Hormuz e forse anche i primi passi per l'accordo nucleare. Sul posto, con il ristretto numero di giornalisti, per noi c'è Anna Valenti.
Sì, dopo l'incontro avvenuto ieri tra tecnici delle due delegazioni qui al Bürgenstock, oggi i colloqui entrano nel vivo con l'arrivo delle personalità di massimo livello politico. Stavolta a guidare la delegazione degli Stati Uniti è il vicepresidente J.D. Vance, affiancato anche dal genero del presidente Trump Jared Kushner e dall'inviato speciale Steve Witkoff. Quella iraniana invece è guidata da Mohammad Ghalibaf, che è appunto il presidente del Parlamento iraniano ed è la seconda carica più importante del governo dopo il presidente della Repubblica. Ad accompagnarli anche le delegazioni del Pakistan e del Qatar, che hanno fatto, ricordiamo, da mediatori. I lavori sono iniziati alle 10 di questa mattina con le due delegazioni, che però separatamente hanno discusso di come riuscire a trasformare i 14 punti contenuti nell'intesa che è stata sottoscritta venerdì da cessate il fuoco a un accordo di pace permanente. Alle 13 invece dovrebbe iniziare il vero faccia a faccia tra le due delegazioni, che potrebbe andare avanti fino al tardi pomeriggio di oggi e chissà, magari i colloqui potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, forse verranno trasferiti a Ginevra, ma appunto i condizionali qua sono tutti d'obbligo, non abbiamo grandi informazioni al riguardo, cercheremo di capire nel corso delle ore.
Ecco, grandi interrogativi ancora, però Anna, ti chiedo, si sa qualcosa di più sui contenuti delle discussioni? Quali sono i temi che aborderanno?
Allora, non abbiamo ancora a disposizione documenti o fonti ufficiali, non ci sono state consegnate, ma ciò che è trapelato anche attraverso la stampa dei diversi paesi, un po' da fonti, diciamo così, delle delegazioni, è che al centro dei colloqui c'è sicuramente il cessate il fuoco non rispettato da parte di Israele nel sud del Libano, che ha portato alla nuova chiusura dello stretto di Hormuz come ritorsione da parte dell'Iran. Ecco, senza lo stop dei bombardamenti i colloqui potrebbero anche deragliare subito, secondo appunto fonti iraniane. Vedremo. Oltre a come arrivare alla pace duratura e alla riapertura dello stretto di Hormuz, si dovrebbe parlare dello sblocco anche dei beni iraniani e degli investimenti per la ricostruzione del paese che Teheran metterebbe a disposizione degli Stati Uniti. Ecco, tanto che nella delegazione iraniana dovrebbe esserci anche il direttore della banca centrale iraniana, cosa che ci fa sospettare che si parli anche di business, ecco, di questioni economiche. E infine, nella giornata di oggi potrebbero esserci anche i primi passi per gettare così, diciamo, un nuovo accordo sul nucleare.
Ecco Anna, in più i colloqui si stanno svolgendo al Bürgenstock, ti chiedo anche quale il ruolo della Svizzera esattamente.
Allora, la Svizzera innanzitutto è il paese ospitante, che ha offerto dunque anche la logistica a questo incontro, insieme a tutto ciò che è legato alla sicurezza, dunque organizzazione e sicurezza. I cieli sono stati chiusi, il dispositivo di polizia d'esercito è stato predisposto per consentire l'arrivo in sicurezza delle delegazioni e così via. Però la Svizzera non la Svizzera, appunto, ricordiamo, non partecipa direttamente ai colloqui. Quando si chiudono le porte, lei è fuori. Ma il vero successo diplomatico della Confederazione è stato quello di riuscire a portare qui al Bürgenstock le due delegazioni affinché si parlassero nuovamente. Un lavoro intenso, ci è stato detto, che è stato fatto appunto nel corso degli scorsi giorni dal Dipartimento federale degli esteri, che ha avuto un buon esito. E ci potrebbe essere un ruolo un po' più operativo per la Svizzera se i colloqui dovessero davvero entrare in una fase avanzata, ad esempio sul nucleare, ma non solo perché in questo campo la Svizzera ha una grande esperienza, ma anche modalità negoziali estremamente collaudate.
Anna Valenti in diretta dal Bürgenstock, grazie, ti ritroveremo alle 18 in 6 di sera. La notizia ora di un grave incidente stradale a Senago, nel Milanese, a 30 minuti dal confine svizzero, avvenuto alle 5 del mattino. Sono morti tre giovani di 17 anni, mentre altri sei ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono rimasti feriti. Tutti i nove giovani viaggiavano su un'unica automobile che si è ribaltata finendo in un canale. Alla guida c'era un 19enne. All'arrivo dei soccorsi la vettura era immersa completamente nell'acqua. In una prima fase i soccorritori sono riusciti a recuperare sette persone, tra cui una ragazza morta poco dopo in ospedale. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno poi recuperato i corpi senza vita di due altri giovani. A Zurigo invece è deceduta la sedicenne che era rimasta gravemente ferita durante la tempesta di venerdì sera, che aveva causato diversi feriti e gravi danni nella Svizzera centrale, soprattutto appunto nella città di Zurigo. La giovane era stata colpita da un ramo di un albero nel Kreis 8 quando era arrivata in ospedale. La situazione era già molto critica. Ieri purtroppo la giovane non ce l'ha fatta sopravvivere, lo ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese. Restiamo in Svizzera, dove l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere l'anno scorso ha scoperto e sequestrato quasi 1500 documenti falsi, da carte d'identità a contratti di lavoro. Un record: nel 2025 si è registrato tra coloro che in arrivo dall'estero hanno dichiarato di essere lavoratori indipendenti, ma nel 9% dei casi i documenti presentati erano contraffatti e l'azienda indicata era solo di facciata. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Sono 419 i casi di presunta attività come indipendente considerati sospetti dai controllori nel 2025, stando a quanto riportato dalla NZZ am Sonntag. Numeri alla mano, quasi una persona su 10 di quelle controllate che hanno affermato di voler venire in Svizzera a lavorare con attività propria. 1456 poi sono i documenti falsi sequestrati dall'Ufficio federale delle dogane. Stando alle autorità, si tratta però solo della punta dell'iceberg. Carte d'identità di un paese dell'Unione Europea e un contratto di lavoro in Svizzera della durata di almeno 12 mesi sono una combinazione che permette di ottenere molto più facilmente il permesso B, quello di dimora, per 5 anni e di avere così diritto agli aiuti sociali. Se vi sia un abuso in questo senso è però difficile dirlo. Stando a quanto riportato dal Domenicale, la quota dei cittadini dell'UE che ricevono aiuti sociali nel nostro paese è del 2,3%, parliamo di circa 35.000 persone. Per quanto riguarda i cittadini svizzeri, si parla invece dell'1,8%. Frequenti le falsificazioni provenienti dall'Europa orientale. Tra le carte d'identità meno difficili da riprodurre, stando ad un esperto sentito dalla NZZ am Sonntag, vi sarebbe la vecchia carta d'identità rumena, poiché dotata di pochi elementi di sicurezza. Per combattere almeno parzialmente il problema, da quest'autunno sarà messo a disposizione delle autorità di controllo un kit con una lampada UV, una lente di ingrandimento e l'accesso a una banca dati per la verifica di carte d'identità e passaporti.
Restiamo sulla stampa domenicale. Paola Latorre ha letto i giornali per noi. Quali temi che ci segnali, Paola?
Beh, comincerei dal Sonntagsblick, che oggi titola "Record di colonne sulle strade svizzere. Siamo stati fermi in colonna per 68.000 ore nel 2025, un numero decisamente elevato e decisamente aumentato rispetto al 2024, un più 22%. Lustra, l'Ufficio federale delle strade, rileva che gli ingorghi sono più frequenti, durano più a lungo e sono diventati meno prevedibili. L'ufficio attribuisce questa situazione principalmente alla forte crescita del traffico autostradale, aumentato del 140% dal 1990. La rete raggiunge così sempre più spesso i propri limiti di capacità e in queste condizioni un guasto, un incidente o una frenata brusca possono essere sufficienti a provocare un ingorgo. Autoswiss e i responsabili del PLR ritengono che l'ampliamento della rete stradale venga trascurato a favore degli investimenti nel settore ferroviario e, scrive il Sonntagsblick, criticano per questo il Consiglio federale. Restiamo sulle strade per parlare di relativamente nuovi utenti e i monopattini elettrici. E le Matin Dimanche oggi titola «La guerra dei monopattini elettrici è iniziata». E questo perché? Perché il consigliere nazionale dell'UDC Jacques Nicolet Vaudese ha appena depositato una mozione che chiede al Parlamento un giro di vite. E il Domenicale ricorda l'incidente avvenuto inizio giugno a Losanna, quando un monopattino elettrico ha travolto un anziano che è caduto, si è ferito la testa e in seguito ha perso la vita una volta trasportato in ospedale.
Ed ecco, Paola, cosa chiede la mozione?
Beh, chiede di rendere obbligatorio targare questi mezzi e di obbligare i conducenti ad avere un'assicurazione di responsabilità civile, in modo che in caso di incidenti le vittime possano essere meglio indennizzate. E infine chiede di chiarire le regole della circolazione per i monopattini elettrici, in particolare nelle zone pedonali. Però non è detto che il Parlamento accetti questa mozione, perché a sinistra, ma anche al centro, non sono poi così convinti. E per chiudere torniamo a parlare di Crans Montana, ne parlano un paio di domenicali. La Sonntagszeitung oggi scrive che il bar Le Constellation non avrebbe mai dovuto aprire e ricostruisce e ripercorre la lunga storia del locale, prima negozio di alimentari, poi parrucchiere, poi un caffè, poi il passaggio ai proprietari attuali e i vari lavori di ristrutturazione, parla di documentazione mancante e di qualche favoritismo da parte del comune. Per concludere, il Sonntagsblick dice che Crans Montana dovrà fare i conti con conseguenze finanziarie significative, perché l'assicurazione pagherà fino a 20 milioni di franchi, ma una somma che non sarà assolutamente sufficiente. Sul Sonntagsblick invece leggiamo che il consigliere nazionale vallesano Jean-Luc Adore ha proposto la creazione di un tribunale arbitrale per risarcire le vittime. Questo organismo consentirebbe decisioni più rapide e vincolanti rispetto alla tavola rotonda annunciata dalla Confederazione. Tavola rotonda che, sottolinea Adore, dopo 6 mesi dalla tragedia non si è ancora riunita e non ha prodotto risultati concreti. La proposta del tribunale arbitrale, questo lo dice Adore, sarebbe stata approvata dalla Corte Permanente di Arbitrato dell'AIA.
Paola La Torre, grazie con la sua lettura dei domenicali. Andiamo all'estero, notte di attacchi in Crimea. Droni ucraini hanno colpito terminali petroliferi, infrastrutture logistiche e alcuni siti militari in diverse località della penisola. Le autorità russe hanno temporaneamente chiuso il ponte di Kerch, che è un collegamento strategico con la Russia continentale. Camilla Camponovo.
Il bilancio degli attacchi ucraini in Crimea, che nella notte hanno colpito numerosi terminal petroliferi, infrastrutture logistiche e siti militari, è per ora di 4 morti e 28 feriti. Le immagini mostrano vasti incendi in diverse aree della penisola, con danni che avrebbero interessato soprattutto infrastrutture energetiche e depositi di carburante. Le esplosioni sono state segnalate in diverse località, tra cui Sebastopoli e Kerch, dove sarebbero stati colpiti un terminal per il gas liquefatto e un deposito di prodotti petroliferi. In seguito agli attacchi, le autorità russe hanno sospeso temporaneamente il traffico sul ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Crimea e la Russia continentale. Sospesa anche la vendita di carburante a privati e imprese in tutta la penisola. Gli attacchi della notte si inseriscono nella crescente campagna ucraina contro infrastrutture energetiche e militari russe, che va avanti da un paio di settimane.
Passiamo adesso alle elezioni presidenziali che si stanno svolgendo oggi in Colombia. La novità è l'interferenza degli Stati Uniti. Il presidente Trump ha infatti appoggiato il candidato della destra radicale, Abelardo Dele Espreia. Nelle ultime ore però un gruppo di 11 parlamentari del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto al Dipartimento di Stato di aprire una investigazione contro questo candidato per presunti vincoli con gruppi paramilitari colombiani. italiani. Paolo Manzo, nostro collaboratore dalla regione. Allora, perché queste elezioni sono cruciali per la regione?
Queste elezioni sono importantissime non soltanto a livello nazionale, ma soprattutto in termini di equilibri geopolitici internazionali. Lo dimostra la pressione esercitata dal governo degli Stati Uniti nelle ultime settimane. Il presidente Donald Trump, dopo i risultati del primo turno, ha dato addirittura il suo endorsement al candidato della destra radicale Abelardo Della Spreglia. È un leader intelligente, forte e determinato, ha detto di lui. In caso di vittoria di Della Spreglia, Washington avrebbe un importante alleato nella sua lotta contro il narcotraffico in America Latina, visto che la Colombia, non dimentichiamolo, è il maggior produttore di cocaina al mondo. Intanto oggi, per la prima volta nella storia del paese, partecipano come osservatori anche un'ottantina di delegati rappresentanti di varie istituzioni statunitensi. E se lo scenario del ballottaggio dovesse venire confermato, la Colombia potrebbe subito entrare nello scudo delle Americhe, il blocco creato da Trump contro il narcotraffico insieme ai governi latinoamericani di destra.
I sondaggi danno per favorita la destra radicale, ma gli stessi sondaggi allertano che il voto degli indecisi potrebbe cambiare le carte in tavola. Paolo, cosa prevede e soprattutto quali sono i temi cruciali di queste elezioni, cosa si prevede insomma?
Sarà certamente un risultato all'ultimo voto. In gioco c'è soprattutto il tema della sicurezza del paese, dilaniato dalla violenza dei gruppi armati e del narcotraffico. Abelardo Della Spreglia, 47 anni, avvocato del partito di destra Difensori della Patria, propone la mano dura sul modello di Nayib Bukele del Salvador, ovvero più esercito e carceri e soprattutto estradizioni verso gli Stati Uniti. Ivan Cepeda, 63 anni, del partito progressista Patto Storico, punta invece a proseguire la linea della pace totale del presidente uscente Gustavo Petro. La sfida per la Colombia, secondo gli analisti, è davvero grande. Questa settimana i guerriglieri dell'ELN, l'Esercito di Liberazione Nazionale, il principale gruppo armato del paese, hanno dichiarato che chiunque sarà il nuovo presidente saranno disposti al dialogo, già fallito però durante il governo di Petro. E poi comunque, rivolgendosi a Della Spreglia, hanno minacciato di essere pronti a resistere con le armi in caso di un'offensiva militare.
Paolo Manzo, che ritroveremo nel radiogiornale di domani mattina con i risultati delle presidenziali in Colombia. A Potsdam, alle porte di Berlino, ora è in corso il congresso federale del partito Die Linke, il partito postcomunista tedesco che negli ultimi mesi è stato protagonista di una grande rimonta politica. I delegati sono chiamati oggi a eleggere la nuova coppia di presidenti federali. Tra i candidati alla guida del partito c'è anche Luigi Pantisano, deputato al Bundestag, nato da una famiglia italiana emigrata in Germania. Sentiamo il suo ritratto nel contributo di Walter Raue.
È figlio di migranti italiani trasferitisi negli anni 70 dello scorso secolo dalla Calabria in Germania. Insieme ai suoi tre fratelli, Luigi Pantisano ha vissuto di prima persona le umiliazioni, discriminazioni e le ristrettezze economiche di una tipica famiglia di emigrati costretta a vivere in un piccolo appartamento di due stanze, a crescere praticamente senza i genitori, intenti a lavorare dalla mattina alla sera per garantire ai figli un futuro migliore e a studiare nelle scuole spesso fatiscenti e svantaggiate, riservate ai figli dei cosiddetti Gastarbeiter, come venivano chiamati in Germania i lavoratori stranieri. Esperienze che hanno inciso profondamente sulla crescita politica dell'oggi 45enne Luigi Pantisano, che insieme a Iris Schwert si appresta a guidare il partito della sinistra radicale Die Linke, un partito che nei sondaggi incalza ormai i socialdemocratici dell'SPD, raccogliendo fra l'11 e il 12% dei consensi e offrendo alla sinistra tedesca una nuova patria politica. Luigi Pantisano sarà il primo cittadino di origine italiana a guidare un grande partito nella storia della Repubblica Federale Tedesca. La difesa dei diritti dei lavoratori e dello Stato sociale, l'opposizione al massiccio riarmo della della Germania, la solidarietà con i popoli oppressi e il diritto alla casa sono i temi che più gli stanno a cuore. Parte della stampa tedesca accusa il suo partito di antisemitismo per via delle forti critiche della Linke ai bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza e nel Libano. Accuse però respinte da Luigi Pantisano, che sostiene di essere solo pacifista, ma non certo antisemita.
E con questo è tutto, grazie e buona domenica.